ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Venerdì 23 aprile, benvenuti a una nuova puntata di Earth Intruders Rassegna Stampa. E benvenuti cari amici ascoltatori ad una nuova puntata della vostra rassegna stampa preferita, sempre puntualmente alle 11.30 in onda sulle frequenze virtuali di Radio Bue. Se ci state ascoltando, siete già su radiobue.it, allora perché non connettersi anche a Facebook? Tanto lo sappiamo che avete la pagina di Facebook aperta e segnalate ed entrate in contatto con noi cercando Radio Bue Padova. Potete contattarci anche a Skype a radio_bue_diretta oppure su Messenger a radiobue@live.it oppure una mail a diretta@radiobue.it. Molte notizie anche oggi corrono tutte sul filo del web, quindi voi cari web ascoltatori preparatevi a tutte le nostre segnalazioni perché sono molte le cose che sono successe. Ovviamente le prime pagine dei quotidiani tra nubi di cenere e quant'altro e Fiat nuovo piano industriale sono dedicate alla scena politica perché il rischio è forte e la paura è alta che tornino presto le elezioni. L'è morto qualcuno, vi chiedete voi, è successo qualcosa, oh mio Dio, e non lo so, Bersani si è dichiarato gay, oppure Berlusconi ha deciso di dimettersi, e invece no, l'anello impazzito della catena è Gianfranco Fini, attualmente presidente della Camera, ex leader di Alleanza Nazionale con dei trascorsi di tutto riguardo, un curriculum che è da assumere veramente senza neanche passare per il praticantato, e che ha rotto, punto, questo è la maggior parte dei titoli dei giornali, ma soprattutto ha rotto con Berlusconi. Ieri c'era stata l'assemblea per parlare proprio della questione delle correnti interne al PDL, cioè il partito, il Popolo delle Libertà, e c'è stata una bagarre, tutti si diceva state buoni, state tranquilli, ne parliamo in privato, e invece bam, è esplosa la bomba e Fini ha rotto proprio definitivamente con Berlusconi. Si è alzato in piedi dalla platea, gli ha urlato qualcosa, qualche altro gli ha urlato dell'altro, lei si deve dimettere, lei mi sta cacciando, è successo veramente un po' di tutto. Quindi prime pagine dei quotidiani di oggi, Berlusconi a Fini e ora dimettiti è il titolone del Corriere della Sera. Conflitto senza precedenti, il PDL approva un documento anticorrenti, il Premier potrà espellere dal partito. Poi ancora, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, ai piedi del vulcano che minaccia l'Europa e non è solo quello islandese. Primo maggio con i negozi aperti, la scelta che rompe un tabù di Torino, Genova e Palermo, Milano ci pensa. Ancora, zavorra greca, così rischiamo con i tassi di Atene al 10%. E poi, e accendo la prescrizione il rito al cavaliere, così la battaglia si sposterà in Parlamento, sono tutti i primi articoli della prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, Berlusconi, Fini, guerra totale. Scontro durissimo alla direzione PDL, il cofondatore rilancia le accuse al Presidente del Consiglio, votato il documento contro le correnti. Perché fa freddo, sapete che questa rietta primaverile, cioè un po' di freddo rischia di far prendere qualche malanno. Si può prendere ad esempio la dimettitite, la micaccerite. State attenti alle correnti. Ancora dalla prima pagina della Repubblica, il debito greco affonda l'euro e le borse. Chi guadagna con la fabbrica delle buche killer sulle strade è un'indagine, un reportage alle pagine 28 e 29, un reportage è a pagina 29 ovviamente, il reportage è a pagina 29 e preannunciato dalla prima pagina della Repubblica. L'Italia spiegata alle colf filippine è un altro articolo. La Repubblica l'abbiamo già letta perché ho due pagine della Repubblica, della prima pagina. La Repubblica, La Stampa, rottura tra Berlusconi e Fini, duro confronto alla direzione nazionale, il Presidente della Camera, criticare non è tradire. l'ex leader di AN, 12 voti su circa 200, circa il 6% se non sbaglio, ha votato per Fini. Tante sono le foto di due leader che si scontrano, ovviamente. Altri articoli della prima pagina della Stampa, c'è vinta dall'Italia la battaglia dei clandestini, e poi Obama gela Wall Street, fermate i vostri lobbisti, e ancora la pena per i baby criminali, due punti, leggere, è una sentenza esemplare del tribunale tedesco. Paparazzo investe Claudia Pandolfi, trascinata via dall'auto, attualmente è l'attrice in ospedale. Svanito nel nulla il mio tex d'oro, furto all'astigiano, trafugata una mega collezione da 75.000 euro, mi hanno portato via i soldi di ragazzo. Era la prima pagina della Stampa. Il giornale quotidiano non schierato, stroncato Fini, resa dei conti nella direzione del PDL. Gianfranco non sa cosa vuole, ma lo vuole. Due punti, imbarazzante. Solo in 11 con lui, ora si deve dimettere da presidente della Camera. Questo è il consiglio che gli dà l'editorialista e direttore Vittorio Feltri, che non sembra proprio un consiglio. Così parla un leader, ma dell'opposizione, sono i commenti a riguardo. Corrente commissioni è la burodemocrazia. Altro commento, l'ossessione finiana per la Lega e il Nord. E poi Verdini, intervista a Verdini, ha tradito il patto con gli elettori e l'annuncio, il giornale in vendita, ecco tutta la verità. Ecco, questa è la prima pagina di Il Giornale. Poi l'Unità in mutande, carino che questo come titolo. PDL scontro totale, Fini attacca Berlusconi, il premier replica infuriato e finisce l'era del partito di uno solo. Chi lo sa, minoranza cerchiata, i finiani ridotti al 6%, il loro capo, non lascio la presidenza della Camera. Bersani risponde, patto democratico, intervista al segretario PD, una rissa mai vista, così la stabilità del paese è a rischio. E altri articoli della prima pagina dell'Unità, Adro, la vera storia dei bimbi morosi e le bugie leghiste, Epifani su Fiat, sì alla sfida di Marchionne ma senza ricatti. Il Sole 24 Ore, Europa nel vortice Grecia, i tassi sui bond a due anni volano al 12% in area default, male anche Spagna, Portogallo, Irlanda. E in Italia come stiamo? Lo scopriremo leggendo il Sole 24 Ore. Record di fallimenti nel 2010, forte aumento delle rettifiche per Unicredit. Profumo, che non è uno prodotto ma è una persona, non abbiamo razionato i prestiti. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, anche il quotidiano economico non può esimersi di parlare di politica e quindi rottura nel PDL tra Berlusconi e Fini, scontro in diretta. E cominciamo questa rassegna stampa senza la base che mi si è spenta. Grazie mille Automix, funzioni veramente una meraviglia. È il bello della diretta, gli errori fanno parte anche del giuoco. E continuiamo con leggendo gli articoli che abbiamo selezionati per voi. Molti trattano del web, quindi voi che ci state ascoltando e in rete, prendete carta e penna virtuale, quindi pendrive, e segnatevi tutti questi appunti, perché si parla di cose molto interessanti. Parleremo di Wikipedia, parleremo di un successo che molti si interrogano, come fa tanta gente a lavorare gratis. E poi donne sul web, cosa fanno le donne sul web, gli uomini cosa fanno sul web lo sappiamo, ma le donne anche, sì, avete capito. E non solo, il fai da te vince anche nel web 2.0. E poi ovviamente salteremo a pie pari la pagina di politica per dedicarci piuttosto agli spettacoli e alle curiosità. Spettacoli South Park censurato, direte ma va. E poi, se riusciamo, leggeremo anche un articolo da Panorama che fa un po' un excursus di omosessualità e chiesa, che ci fa sempre molto interessante. Allora, cominciamo con la Wikipedia. Cos'è Wikipedia innanzitutto? Voi tutti sapete, insomma, siete come esiste Google, che è un motore di ricerca, così esiste Wikipedia, la enciclopedia libera online. Vi siete mai chiesti cosa ci sia dentro Wikipedia e dietro Wikipedia? Ecco, pagina 70 e seguenti de Il Venerdì di Repubblica, è un settimanale che esce oggi, che è per l'appunto venerdì, e che parla di molti articoli, tra cui ovviamente è un settimanale di attualità in regalo con Repubblica. Pagina 70, L'articolo è di, non lo sappiamo, Riccardo Staglianò ci illustra un po' quella che è la mappa di Wikipedia, chi c'è dietro, chi ci guadagna e chi ci lavora gratis ovviamente. Resta comunque un mistero, così comincia l'articolo. Un mistero avvolto in un enigma, come diceva Winston Churchill dell'Unione Sovietica. Un fatto inspiegabile, una pseudoscienza, qualsiasi cosa che in superficie appare scientifica e che ha dei presupposti scientifici e che tuttavia contravviene ai requisiti di testabilità, cioè di poterla testare e riprodurre. Centinaia di articoli, spiegazioni su spiegazioni, ascendenze teoriche alte, dall'intelligenza collettiva alla logica a sciame, neologismi su misura. Ma l'arcano di come un'enciclopedia, a cui contribuiscono gratis e indifferentemente il bambino a stento alfabetizzato e lo specialista post-dottorato, possa esistere, crescere e diventare in pochi anni il principale strumento di consultazione del mondo, l'enigma resta. Neppure l'interpretazione autentica del suo cofondatore, Wimmy Jimbo Wales, Jimbo è un soprannome, che domani a Borgo Ricco, Padova, nell'ambito del Festival della Città Impresa, parlerà sul futuro del sapere affidato al web. È un enigma che neanche lui riesce a chiarirlo. Non mi importa che l'autore sia un ragazzino o un professore di Harvard, dice. Basta che ciò che scrive sia giusto. Ma il mistero di Wales è consustanziale. Ex trader di futures alla borsa di Chicago, dopo aver fatto un po' di soldi, salta sull'onda internettiana di fine anni 90. La cavalca con Bornis, un portale porno soft. Minimizza, c'era qualche foto erotica. Per lui, tornare alle radici, sua madre e sua nonna gestivano una scuola privata ispirata al metodo Montessori e puntare sulla conoscenza online. Da piccolo, dice, in Alabama ero fissato con il World Book. Lo aggiornavo con le pagine adesive che arrivavano ogni anno. Buffo che sia finito qui. Nel 2000 lancia Nupedia e con i soldi che ricava dal motore di ricerca di donne nude paga lo stipendio al laureato in filosofia Larry Sanger, che deve coordinare il progetto e far valutare le voci secondo il criterio della peer review, la revisione fra pari degli specialisti. Dopo un anno lo sforzo elefantiaco partorisce il topolino di 21 articoli. Sanger propone di adottare un software aperto e rapido, Wiki, che è poi un hawaiano, e dove ognuno possa creare senza difficoltà nei controlli preventivi qualsiasi voce. È il 15 gennaio 2001 e alla fine dell'anno Wikipedia di voci ne conta oltre 21.000. Nel frattempo i due soci si perdono, si racconta che Wales abbia cancellato Sanger dalla sua biografia online per poi ripristinarlo una volta scoperto. Secondo Rogers Cadenhead, un giornalista canadese, Wales avrebbe ritoccato ben 18 volte la propria voce, che ovviamente prevede in Wikipedia che non si possa ritoccare la propria voce, se no è troppo facile. Non ricordo, dice lui, forse ho modificato qualcosa, ma niente di importante. E poi invece a fine articolo vi racconteremo un aneddoto molto divertente. Intanto però, Wales è diventato una celebrità sui generis, imperatore di una non profit, quella è Wikipedia, quando è stata assorbita dalla Wikimedia Foundation. La cosa più intelligente e stupida che io abbia mai fatto, dice. Nel senso che, se l'avesse venduta, avrebbe fatto un sacco di soldi, ma ne avrebbe probabilmente fermato la crescita. Invece ha deciso di fare addirittura a meno della pubblicità. Niente in contrario, ma se la vedi in una rivista di auto va bene, in una cattedrale invece fa un po' di impressione. I server, i programmatori, quel pur minimo staff di 35 persone non possono vivere solo dell'ambizione ripetuta come un mantra in tutti questi tempi, di creare e distribuire un'enciclopedia gratuita della più alta qualità possibile in ogni singola persona del pianeta della sua lingua. E qui il miracolo raddoppia, anzi si eleva al quadrato. Nel 2001 il budget erano i rimasugli della cassa di Bornis, vi ricordate? Il sito porno soft. Con la prima raccolta fondi del 2003 abbiamo messo insieme 20-30 mila dollari. Nel 2009 sono stati 10,5 milioni. I volontari che producono gratis e i consumatori che pagano volontariamente, qual è il trucco? Io non parlerei di lavoro gratis, dice. A farlo ci si stancherebbe presto. Cruciale è il fattore divertimento, i volontari ricavano soddisfazione. Ma chi comanda Wikipedia? Nessuno. È un altro rebus. Vale la regola del chi fa, decide. Gli amministratori volontari si riuniscono in comitati per stabilire a maggioranza se una voce è a posto. Rispetta il requisito del punto di vista neutrale e si basa su fonti verificabili. Il mio ruolo? ripetere e ribadire questi valori originali a cui ci ispiriamo. È molto sicuro di sé questo 44enne dell'Alabama per molti buoni motivi. Tra gli amici di una volta c'è chi dice che il successo gli ha dato alla testa. Ci sono state polemiche sull'uso della sua carta di credito aziendale, ma il cofondatore, non prende stipendio da Wikipedia. Pare che abbia scaricato una fiamma aggiungendo una riga nella biografia wikipediana. Avete presente? Voi immaginatevi questa tipa qui che sta con lui e va a leggersi la sua biografia e scopre: oggi ho scaricato la mia donna. E poi lo chiama e gli dice: ma come, potevi mica dirmelo prima a me? Era pagina 70 e seguenti di Il Venerdì di Repubblica, un bel reportage di Staglianò su Wikipedia. Restiamo in onda sul web, restiamo in argomento sul web. Le donne sul web. Secondo voi cosa fanno le donne sul web? Beh, sì, certo, si informano, sicuramente parlano, socializzano. Ma secondo voi le donne vanno a cercare gli incontri un po' osé sul web? Beh, l'articolo a pagina 22 di Il Giornale di Cristina Bassi dice di sì. Le donne sul web a caccia dell'Italian gigolo. Sono oltre 300.000 le lei che ogni giorno nel nostro paese navigano in rete, consultando le offerte particolari di maschi che vendono prestazioni sessuali ma anche semplici serate romantiche. Tariffe da 100 a 1000 euro. Ridotto sul lastrico da una serie sfortunata di eventi, il protagonista della serie TV americana Hung, che poi significa ragazzo squillo, decide di arrotondare il magro stipendio mettendo a frutto l'unico dono che madre natura gli ha fatto, l'essere superdotato. Si parla di una serie televisiva. La prostituzione maschile eterosessuale non è più un tabù e negli ultimi anni si è molto sviluppata. In nome delle pari opportunità, anche del sesso a pagamento, semplicemente desiderose di comprarsi ciò che non hanno ancora trovato, le signore sanno cosa vogliono e dove cercarlo. La svolta è arrivata con internet, pieno di siti di agenzie specializzate e di singoli accompagnatori, che permette alle donne di soddisfare le proprie esigenze senza rischi per la privacy. Partendo proprio dal boom di questi annunci online, l'associazione Donne e Qualità della Vita, presiedute dalla sessuologa Serenella Salomoni, ha realizzato una ricerca secondo cui una donna su quattro ha pensato almeno una volta di pagare un uomo oggetto, mentre ben una su cinque ha concretizzato questo capriccio. Ora, fate il conto di quante donne conoscete. Le vostre amiche più intime, potrebbe essere vostra sorella, vostra madre, le vostre compagne. Pensate che una su cinque è andata a fare, si è comprata un uomo online per una serata romantica o per qualcosa di più carnale, ecco. Cercano un escort soprattutto le signore fra i 30 e i 40 anni, fra i 40 e i 50, 38% le donne tra 30 e 40 anni e il 25% fra 40 e 50, il 23% di loro lavora come imprenditrice, le altre sono manager, consulenti, libere professioniste e impiegate. Non tutte sono single, il 35% del campione preso in considerazione. Molte sono sposate, il 21%, e divorziate, 27%. Le motivazioni che spingono il gentil sesso a ricorrere a un diversivo a luci rosse vanno dalla ricerca di buon sesso, alle carenze affettive o alla pura curiosità. Ma la molla prevalente per il 26% delle intervistate è il desiderio di passare qualche ora piacevole e di evadere dalla routine. Un'altra indagine sul mercato del sesso, pubblicata dall'Eurispes, mette invece in evidenza come, a differenza di quanto succede nella prostituzione femminile, gli accompagnatori sono in prevalenza italiani, spesso parlano più lingue e durante la stagione estiva sono disponibili a trasferirsi nelle località turistiche al seguito delle facoltose clienti. Ecco amici e ascoltatrici, sapete che sia Firefox sia Explorer ha più cartelle, quindi potete serenamente tenere aperta la nostra, quella di Radio Bue, e continuare ad ascoltarci e cominciare a spulciare su questi manzi italiani che si vendono. Vi diamo un po' di siti di riferimento? No, ve li cercate, il gusto della ricerca, dell'esplorazione del web alla ricerca di nuove avventure anche erotiche, ve lo releghiamo tutto a voi. Vi diamo però un po' di numeri per essere un po' orientati. 50 e 100 euro, due neodiplomati di Treviso hanno tappezzato la città con gli annunci. seducenti ventenni offresi come gigolò. Non riuscivano a trovare un lavoro fisso e si sono messi a disposizione delle donne che cercano compagnia per una cena o per sesso in cambio di 50 o 100 euro. Uno su cinque. Partendo dal boom degli annunci online, l'associazione Donne e Qualità della Vita ha realizzato una ricerca secondo cui una donna su quattro ha pensato almeno una volta di pagare un uomo oggetto, mentre ben una su cinque ha concretizzato questo capriccio. 300.000 sono una stima approssimativa alle potenziali clienti che navigano ogni giorno nei siti di gigolò e 8.000 gli affari quotidiani andati a buon fine. Cercano un escort soprattutto signore fra i 30 e i 40 anni e 40 e 50. Il 23% delle donne che cercano il gigolò lavora come imprenditrice, altre sono manager, consulenti e libere professioniste, e il 22% invece è la cifra che vediamo. Le motivazioni che spingono il gentil sesso a ricorrere a un diversivo a luci rosse vanno dalla ricerca proprio del buon sesso. Sì, esiste anche questo, ma tanto lo sappiamo già perché una su cinque di voi ascoltatrici ha già usufruito di questi servizi. Restiamo sul web e parliamo di altre notizie. Pagina 42 di Repubblica, l'articolo di Enrico Franceschini ci parla del fai da te, fai da me sul web. Sempre più popolare in Inghilterra il servizio online per imparare a riparare da soli auto, computer e cellulari. Il fondatore dice: impossibile ormai trovare bravi tecnici, in questo modo si risparmia e c'è più soddisfazione. Londra, fatelo da soli, anzi riparatelo da soli, ovvero disfatelo e poi rimettete tutto insieme se ne siete capaci. Non molti di noi si sentirebbero di affrontare un simile compito, ma adesso non dobbiamo più affrontarlo da soli. C'è un sito che ci spiega come fare, a patto di conoscere l'inglese ovviamente. Si chiama iFixit. Il suo nome imita quello dell'iPod, quindi iFixit, l'iPhone, l'iPad, eccetera, eccetera. Ed è nato per l'appunto con l'ambizione di aiutare i consumatori a capire come far funzionare i nuovi gadget tutto affare dell'Apple. Ora è stato rilanciato con un obiettivo più ampio, aiutare le genti a riparare praticamente qualsiasi cosa, dal computer al telefonino, dalla lavatrice al televisore, dall'automobile all'orologio e via, via dicendo. Insomma, una specie di signora aggiusta tutto digitale, che poi è il significato di iFixit, cioè lo aggiusto io. Il manuale di riparazione gratuito è l'autodefinizione del sito e con un'aggiunta che si può editare, ovvero correggere, modificare, estendere. Insomma, gli internauti possono contribuire e collaborare secondo lo stesso principio di Wikipedia, la celebre enciclopedia online. L'aggiusta tutto non si limita a dare lezioni su come smontare un computer e rimontarlo dopo averlo riparato, o su come far accendere un iPhone che, per qualche oscura ragione, a un tratto ha deciso di rimanere spento, ma fornisce anche un link per procurarsi al prezzo miglior possibile i pezzi di ricambio necessari alla riparazione. Nel suo primo anno di vita, iFixit ne ha già venduti in questo modo 100.000 e ora che ha ampliato i suoi orizzonti conta di moltiplicare di molte volte questa specie di mercatino di Portobello per meccanici dilettanti. Proseguiamo questa rassegna stampa, come vi abbiamo preannunciato, speriamo di avervi incuriosito se siete ancora in ascolto con noi. Se vi siete invece appena connessi, Earth Intruders rassegna stampa, siamo da ormai 2 mesi sempre in vostra compagnia, vi diamo le notizie belle, brutte, curiosità, leggiamo un po' per voi per darvi un orientamento, una bussola all'interno del grande mare dell'informazione quotidiana. Ecco che l'articolo di oggi sulle curiosità, sulla cultura, e poi quello delle curiosità, l'articolo sulla cultura è dedicato ai cartoni animati, a South Park, pagina 47, se non ricordo male, del Corriere della Sera, dal corrispondente di New York del Corriere. Minacce islamiche al cartoon South Park e il cartone si autocensura. Il profeta Maometto nei panni di un orso bruno. E l'hanno fatto. I creatori di South Park, dopo anni di, l'hanno fatto davvero. L'ultima irriverente trovata dei creatori di South Park andava in onda lo scorso 14 aprile con il 200° episodio della serie animata Cult, che ha scatenato l'ira dei fondamentalisti islamici che considerano blasfema ogni rappresentazione del loro profeta. In un messaggio comparso sul sito revolutionmuslim.com, poi oscurato, auspicavano per Matt Stone e Trey Parker, padri del leggendario cartoon, la stessa fine di Theo van Gogh, il regista olandese assassinato da un militante islamico nel 2004 per il suo film Sottomissione. Dobbiamo mettere in guardia Matt Trey, che quanto stanno facendo è stupido e probabilmente faranno la stessa fine di Van Gogh, avvertiva il messaggio firmato da Abul Talah Amrich, responsabile del gruppo con sede a New York. Non è una minaccia, ma è un avvertimento di quello che gli potrebbe accadere. Oltre alla raccapricciante foto di Van Gogh in un lago di sangue, nella stessa pagina web, l'estremista yemenita Omar al-Awlaki propinava un sermone sulle punizioni da infliggere ai due per aver bestemmiato contro la religione musulmana. Per chiudere il loro invito alle armi, un post forniva dettagli sulla casa che Stone e Parker avevano in comproprietà in Colorado insieme all'indirizzo newyorkese di Comedy Central, l'emittente che trasmette South Park negli USA. Però, cioè, tutti i dettagli, veramente. Non è la prima volta che il canale TV, che grazie all'irriverente rassegna di comici islamici, Axis of Evil Comedy Tour, ha sfatato il mito dell'Islam privo di senso di humor, riceve minacce dal mondo musulmano. Nel 2006 Comedy Central aveva vietato a Stone e Parker di raffigurare Maometto in un episodio sulle polemiche suscitate dalla pubblicazione su un giornale danese, vi ricordate, delle caricature del profeta? Ecco, per correre i pari questa volta Diabolico 2 ha messo a punto uno stratagemma che schiva il macabro ammonimento, prendendo allo stesso tempo per i fondelli i suoi artefici. Nell'ultimo dei due episodi su Maometto, trasmesso mercoledì sera, Stone e Parker hanno coperto con un beep le parole profeta Maometto, sostituendo la controversa immagine dell'orso con una di Babbo Natale. Oltre a tappezzare la puntata di continui avvisi di censored, cioè censurato, si sono divertiti a massacrarla con innumerevoli beep, che di fatto hanno reso impossibile la comprensione della trama e del finale. Gli unici usciti illesi dalla loro forbice sono Gesù, ritratto mentre guarda film pornografici, e il Buddha che sniffa cocaina. Per fortuna nessuna organizzazione cattolica o buddista si è offesa, forse perché non lo sapevano. Ora che lo sanno grazie alla nostra segna quotidiana probabilmente si fanno sentire. Comunque dicevo, nessuna associazione, organizzazione cattolica o buddista si è offesa per l'ultima trasgressione dei creatori South Park. Sulla blogsfera imperversa intanto il dibattito per cercare di decifrare il vero motivo dietro l'autocensura senza precedenti adottata da creativi Stone e Parker. Forse è il loro modo di mettere in guardia Comedy Central, che se la TV si farà intimidire dagli estremisti, loro sforneranno gli episodi incomprensibili. Ed eccoci arrivati al momento dell'ospite, cari amici ascoltatori. Dovrebbe essere in linea con noi la nostra ospite di oggi. Pronto? Pronto, Olga?
Ehi, ciao, come
ciao.
Va?
Ciao, tutto bene, un po' di problemi in regia, ma ce la caviamo, grazie. Siamo in diretta con Olga Mascolo. Vuoi presentarti tu, Olga?
Sì, ciao. Allora, scusami, sono proprio al Festival Internazionale del Giornalismo, come forse mi avrei già introdotto. Studio lettere all'Università di Padova e intanto, insomma, lavoro come giornalista e sono qui con Gioia Lovison per assistere a qualche conferenza, a qualche evento.
Beh, raccontaci di questa esperienza, dunque, cosa ci fai soprattutto al Festival Internazionale del Giornalismo?
Ma allora, guarda, io sono andata perché appunto per l'impronta di internazionalità ci sono parecchi professori americani della Columbia piuttosto che di Berkeley, quindi insomma sono venuta per sentire quali sono le nuove voci del giornalismo e ti ho trovato un ospite, che ce l'ho qui adesso, dell'Università.
Prego, prego.
È una spin-off dell'Università di Perugia, adesso ti lascio che ti presenti, e si parla di nuova editoria.
Bene,
e adesso te lo spiega, adesso te lo passo.
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno. Benvenuto ai microfoni di Radio Bue.
Allora, niente, la nostra è un progetto innovativo.
Beh, ma scusi, si presenti. Pronto?
Jobnet, una società che poi rappresento, e alcuni professori ricercatori di ingegneria di Perugia, loro particolarmente esperti da anni su tecniche di graph drawing, quindi tecniche di visualizzazione di dati, e quindi è un tema molto attuale che stiamo infatti seguendo anche qua in questo festival del giornalismo, perché è uno dei temi centrali di vari panel, cioè delle nuove sfide, della nuova editoria per una proiezione del news online, che rappresenta un po' la frontiera e la sfida di molti editori. Noi crediamo che queste tecniche visuali possano rappresentare un ottimo strumento per ottimizzare la ricerca, la contestualizzazione e la visualizzazione dei dati.
Cosa sono queste tecniche visuali?
Ma posso fare un esempio sintetico, perché forse è più esplicativo di tante parole. Noi fondamentalmente prendiamo i risultati di un motore di ricerca, Google ad esempio, e piuttosto che visualizzare, come fanno tutti i motori di ricerca oggi, i risultati in ordine sequenziale e quindi su varie pagine, quindi comunque di non agevolissima possibilità di trovare la notizia che uno in quel momento sta cercando, noi riusciamo on the fly, quindi senza perdite di tempo, quindi l'utente vede tutto in diretta, in tempo reale, riusciamo a clusterizzare questi risultati e visualizzarli con oggetti grafici. Immaginatevi come metafora, immaginatevi il film Minority Report, quindi contenitori dove all'interno possiamo trovare a quel punto tutte le informazioni riferite a un certo concetto, che è una delle dimensioni della ricerca. Mi spiego ancora meglio, con esempio ancora più puntuale: stiamo cercando Armstrong, Armstrong, il motore di ricerca, restituirà sicuramente documenti riferiti a Lenz, Lewis, Neil, un professore americano e altro. Sicuramente chi lancia questa ricerca aveva in mente solo uno di questi Armstrong, e quindi tutti i documenti riferiti agli altri lo vede in quel momento lui come rumore, come informazioni non utili. La nostra interfaccia, la nostra soluzione invece permette proprio di ottenere questo, quindi di vedere in un'unica schermata, quindi non in 54 pagine di risultati, riusciamo a visualizzare tutti i documenti.
Quindi più preciso.
Molto più preciso, molto più rapido, perché a quel punto, esatto, è la semplificazione, esatto, è la parola chiave della nostra soluzione.
Grazie mille. Ciao Alessandro.
Ciao Olga, beh, intanto grazie mille per l'intervento.
Ascoltami, questo appunto, quello di cui parlava lui, e poi il veramente l'elemento di novità su cui ci si è basato in questi giorni, insomma, l'innovatività e il futuro del giornalismo dato insomma da questa semplificazione e il rapporto con base di dati e i social network. Insomma, non si capisce tanto, vero? Però sarà così, dai.
Ma è difficile riassumere 3 giorni di rassegne, di convegni e di interventi in 3 parole, quindi
sì.
Apprezziamo comunque il gesto. Volevamo chiederti, beh, tu oggi cosa hai fatto, chi hai beccato di interessante, con chi hai avuto voglia o l'onore di parlare?
Allora, ma io oggi non ho parlato con nessuno, nel senso che comunque ho partecipato a una bellissima rassegna stampa, molto divertente.
Cioè la nostra?
Sì, che è la vostra, e
no, dai.
La prendo meglio.
No,
con Diego Bianchi e Antonio Sofi, poi adesso c'è il premio Pulitzer, Paul Steiger, che non so se si legga così, comunque insomma il cognome è tedesco, in ogni caso lui è un ex Wall Street Journal e ha vinto sua testata online ProPublica, ha vinto il Pulitzer con un'altra, insomma non direttamente lui, con un'altra firma del giornalismo americano. Questo è quello che farò oggi, poi giornalismo culturale con Gramellini, Giovanna Zucconi e altri ospiti, insomma cose che mi interessano particolarmente, anche il Bodiamanti, per dire, insomma, quindi, ma non solo, anche professori dal North Carolina o da Madrid, quindi insomma proprio internazionale e non solo, con il meglio della nostra italianità e anche uno sguardo all'Accademia giro per il mondo, dall'America alla Spagna, Francia, eccetera.
Beh, il programma è davvero molto ampio e gli ospiti sono tantissimi. Ecco, tu hai citato il meglio della nostra italianicità. Secondo te quali sono i giornalisti migliori di questa Italia?
Ma allora, sicuramente...
Che domandina,
È una domanda complessa. Allora, no, guarda, io questa mattina ho comprato, per dirti, La Stampa e Il Fatto. E i giornalisti migliori, secondo me, sono Travaglio, Peter Gomez anche, piuttosto che Gramellini per il giornalismo culturale, se no sono un'affezionata all'editoriale di Scalfari della Domenica, insomma. E poi hanno zero, sicuramente, per quello televisivo, Ruotolo, Saviano, insomma.
Le grandi firme dell'inchiesta e un po' le voci dissidenti e i contrari, ecco.
Silvo Diamanti, devo dire, che giusto. Poi ha anche studiato a Padova, quindi ne sa parecchio anche sulla situazione del Veneto, eccetera, anche lui.
E sì. di questi sei riuscita a beccare qualcuno?
No, guarda, purtroppo no. Anche Ezio Mauro l'aveva beccato ieri, la Gioia Lovisone era andata alla conferenza da lui tenuta sulle 10 domande. Non siamo riusciti a parlare con nessuno, con qualche professore dell'Università di Urbino, tra cui Mario Todeschi Lalli, mi pare sia, insomma. E basta, non siamo riusciti a parlare, però a dirti la verità non abbiamo fatto tante public relations, le faremo oggi magari.
Ah, ok. E un'ultima domanda per concludere, potremmo chiederti, secondo te il giornalista, il mestiere del giornalista, in cosa consiste? Che cos'è fare il giornalista?
Beh, allora, il giornalista, che domande facili, se avessi saputo che mi facevi tutte queste domande avrei studiato una settimana.
Che
cosa è il mestiere del giornalista? Il mestiere del giornalista è saper reperire, secondo me veramente il grande discrimine è saper reperire le notizie, cioè il valore, saper riconoscere il valore notizia, ed è una dote di natura che può anche imparare, e la deontologia è fondamentale, saper anche poi valutare quel che è pubblicabile, quello che non è pubblicabile, quello che è effettivamente utile che la società sappia, insomma, e che sia informata, quindi un giornalismo cosciente. Questo è dato il giornalista, secondo me. Secondo te?
Beh, direi che te la sei cavata egregiamente con le domande, non cadrò nel trabocchetto di rispondere alla stessa domanda faziosa e tendenziosa, che non era per niente facile. Allora, noi ti lasciamo perché immagino che la tua agenda, il tuo calendario sia pieno di appuntamenti.
Ecco, il premio Pulitzer.
Oh, mamma mia, allora ti lasciamo. Siamo in compagnia del primo Pulitzer, ci auguriamo di sentirti presto, magari con un po' più di soft, ecco, e un saluto e ti ringraziamo tanto.
Va bene, grazie mille, ciao a tutti.
Ed era ai microfoni con noi in diretta da Perugia al Festival Internazionale del Giornalismo Olga Mascolo, e la ringraziamo del suo intervento e della sua collaborazione. Non avevo ancora conosciuto quanto pericolosi possiamo essere noi di Earth Intruders. La rassegna stampa sta per concludersi qui, noi naturalmente non possiamo che segnalarvi gli appuntamenti topici della nostra radio, e prima di salutarci definitivamente per il weekend, e quindi vi ricordiamo assolutamente di non perdervi, dopo questa nostra edizione di Earth Intruders rassegna stampa, le interviste della settimana della cultura realizzate da diverse persone della nostra redazione, e andranno in onda subito dopo il GR, subito dopo il nostro Earth Intruders. Se vi segnaliamo qualche altro appuntamento interessante, non dimenticatevi, se siete degli appassionati di notizie un po' più, ecco, positive di quelle che noi riusciamo a darvi facendo la rassegna stampa, l'appuntamento è mercoledì alle 15.30 con Buone Notizie, che vi darà proprio la carica per proseguire tutta la settimana. È mercoledì alle 15.30 e poi ovviamente anche la sera alle 20.30. Prima di cominciare la serata caricatevi di energia. Non dimenticatevi La Bocca del Trickster, che è un programma culturale davvero molto interessante, 15.30 di martedì, e Bue Movies, se siete appassionati come me di cinema, alle 15.30 del giovedì. Quindi praticamente alle 15 vi piazzate davanti al computer sia martedì che mercoledì che giovedì. Noi invece ci risentiamo lunedì alle 11.30 per la rassegna stampa. Se volete contattarci su Facebook Radio Bue Padova, su Skype Radio _ Bue _ Diretta, su Messenger radiobue@live.it, oppure scrivete una mail a diretta@radiobue.it, tanto poi sapete che Enrico Bassi la legge. Grazie dell'ascolto e buona giornata! We are the
sezione di podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.